In questo caso, o è il responsabile di zona del clan che decide se dividere la mesata tra due donne, cosa rischiosa perché genera molta tensione tra famiglie, o si fa decidere all'affiliato a quale ragazza darla. Si decide nella maggior parte delle volte di non dare la mesata a nessuna delle due, girandola direttamente alla famiglia del carcerato e risolvendo così di netto il problema. Matrimonio o puerperio sono gli elementi che garantiscono con certezza gli stipendi. I soldi vengono portati quasi sempre a mano, evitando così di lasciare troppe tracce sui conti correnti. Vengono portati dai sottomarini. Il sottomarino è la persona che viene incaricata di distribuire le mensilità. Li chiamano così perché strisciano sul fondo delle strade. Non si fanno mai vedere. Non devono essere facilmente rintracciabili perché possono essere ricattati, messi sotto pressione, rapinati. Emergono sulla strada d'improvviso, arrivando alle stesse case seguendo percorsi sempre diversi. Il sottomarino cura gli stipendi dei livelli più bassi del clan. I dirigenti invece chiedono la somma di cui hanno bisogno di volta in volta e trattano direttamente con i cassieri. I sottomarini non sono parte del sistema, ma vengono affiliati. Potrebbero, gestendo i salari, sfruttare questo ruolo fondamentale e aspirare a crescere nel clan. Sono quasi sempre pensionati, ragionieri di negozio, vecchi contabili di bottega, che lavorando per i clan incassano un altro stipendio arrotondando la pensione e soprattutto riuscendo a uscire di casa senza marcire davanti alla televisione. Bussano il 28 di ogni mese, poggiano le loro buste di plastica sui tavoli e poi dall'interno della giacca, da una tasca gonfissima, cacciano una busta di carta con sopra scritto il cognome dell'affiliato morto o in galera e la danno alla moglie, o se non c'è al figlio più grande. Quasi sempre assieme alla mesata portano anche un po' di spesa, prosciutto, frutta, pasta, uova, un po' di pane. Salgono le scale strusciando le buste vicino alle pareti. Quello struscio continuo, i piedi pesanti, quello è il campanello del sottomarino. Sono sempre carichi come asini, comprano la spesa nelle stesse salumerie e dai medesimi fruttivendoli. Fanno un unico carico che poi portano a tutte le famiglie. Si comprende quante mogli di carcerati o vedove di camorristi vivono in una strada, da come il sottomarino è carico. Don Ciro è stato l'unico sottomarino che sono riuscito a conoscere. È del centro storico. Ha curato gli stipendi di clan ormai allo sbando, ma che lentamente, in questa nuova fase fertile, stanno cercando di riorganizzarsi e non soltanto di sopravvivere. I clan dei quartieri spagnoli e per alcuni anni anche quelli di Forcilla. Ora lavorava saltuariamente, per il clan del quartiere Sanità. Don Ciro era talmente capace di trovare nel dedalo dei vicoli napoletani case, bassi, seminterrati, palazzi senza numero civico, case ricavate negli angoli dei panerottoli, che a volte i postini, che si perdevano continuamente, gli affidavano la posta da portare ai suoi clienti. Don Ciro aveva le scarpe sfondate, nel senso che l'alluce gli faceva un bozzo, come un bubbone in punta, e le suole erano consumate sul tallone. Quelle scarpe erano davvero l'emblema del sottomarino e i simboli autentici dei chilometri macinati a piedi per i vicoli e salite, di percorsi resi più lunghi nelle strade del corpo di Napoli, assaliti dalla paranoia di inseguimenti o rapine. Don Ciro indossava pantaloni maltrattati, sembravano puliti ma non stirati, non aveva più moglie e la sua nuova compagna moldava era troppo giovane per occuparsi davvero di lui. Pauroso sin nel midollo, guardava sempre per terra, anche quando mi parlava, aveva i baffi gialli, laccati dalla nicotina, così come l'indice e il medio della mano destra. I sottomarini danno la mesata anche agli uomini delle donne, finite dentro. È umiliante per loro ricevere la mesata della moglie carcerata. Così in genere i sottomarini, per evitare finti rimproveri, urla sui pianerottoli, plateali cacciate di casa, fatte però senza dimenticare mai di prendere prima la busta coi soldi, per evitare tutto questo vanno in casa delle madri delle affiliate e recapitano a loro il mensile da girare alla famiglia della detenuta. I sottomarini ascoltano ogni tipo di lamentela dalle mogli degli affiliati. Lamentele sull'aumento delle bollette, del fitto, sui figli che si fanno bocciare o che vogliono andare all'università. Ascoltano ogni richiesta, ogni inciuccio sulle mogli degli altri affiliati che hanno più soldi, perché i mariti più furbi sono riusciti a crescere di grado all'interno del clan. Mentre parlano, il sottomarino ripete continuamente «Lo so, lo so, lo so», come per far sfogare meglio le signore. A fine discorso pronuncia soltanto due tipi di risposte. «Non dipende da me», oppure «Io porto solo i soldi, chi decide non sono io». Le mogli sanno bene che i sottomarini non decidono nulla, ma sperano che riempendoli di lamentele, prima o poi qualcosa dalla bocca del sottomarino uscirà dinanzi a qualche capozona e forse si decideranno ad aumentare i salari e a concedere maggiori favori. Don Ciro era talmente abituato a dire lo so», che ogni qualvolta si parlava con lui, su qualsiasi argomento, lui cantilenava «Lo so, lo so, lo so». Aveva portato le mesate a centinaia di donne di camorra. Avrebbe potuto tracciare memorie precise di generazioni di donne, di mogli e fidanzate e anche di uomini soli. Storiografie dei commenti critici a boss e politici. Ma Don Ciro era un sottomarino silenzioso e malinconico, che davvero aveva fatto della sua testa un corpo vuoto dove rimbombava, senza lasciar traccia, ogni parola ascoltata. Mentre gli parlavo, mi aveva trascinato dal centro alla periferia di Napoli. Poi mi salutò e prese un bus, che l'avrebbe fatto tornare al punto da dove eravamo partiti.